Buongiorno di nuovo a tutti. Bene, la parola che abbiamo ascoltato del Signore, vediamo che c'è un tema fondamentale, c'è il cuore in tutte queste letture. Vediamo chi lo sa. Tre punti, la preghiera, pregare, sì, ma pregare che significa? Pregare 2 minuti, 1 minuto, 5 minuti, sempre un punto, senza stancarsi mai. Che significa questo? Come io posso pregare sempre? Un punto, sì, c'è fondamentale, la fede in Dio, ma chiaro, senza fede non si prega. Poi? Andando in chiesa, e tu stai sempre in chiesa, 24 ore su 24 in chiesa. Beh, se dice sempre, qui dice sempre, quindi un punto, cioè parliamo sempre significa come noi viviamo, come noi tu quanto respiri 5 ore al giorno, 6 ore al giorno, 24 ore su 24 respiri, e se non respiri che si fa? Così è la preghiera, è il respiro del cristiano, e se non lo fai sei morto, morta. Cioè che significa sei morta? Che davanti alle difficoltà che ti succedono non ce la puoi fare. Va bene? Ci siamo? Questo è il punto. Perché ho bisogno che io prega sempre? Cioè che io abbia questo respiro costantemente? Perché? Vediamo. Perché ho bisogno che io devo pregare? Non ho capito. Non capito. Sì, non compete con un punto. Pregare, sì, l'abbiamo detto. Ma perché devo, come il respiro, come io devo vivere? Ma per vivere... Si raffredda, sì, un punto. Stiamo mettendo un po' di un po'. Potete pure voi, eh? Basta? Perché? Sì, ci dà la vita il Signore, sì. Ma perché questa richiesta così profonda, cioè pregare sempre, come respiro? Perché? I nostri pensieri, sì, un punto. Noi da quando ci alziamo la mattina finché andiamo a dormire e anche durante il sonno, che cosa noi dobbiamo fare? Respirare, l'abbiamo detto, ma che facciamo di fatti? Quando ci alziamo la mattina, che fai? Viviamo, sì. Ma voi vi alzate tutti contenti la mattina? Andate a scuola tutti contenti? Andate a lavarvi tutti felici? fate colazione contentissimi con mamma e papà seduti a tavola come pulino bianco. Papà e mamma quando si alzano la mattina sprizzano di gioia. Quando andate per la strada siete come i sette nani, o come è bello andare a scuola, o come è bello andare a lavorare, e o che felici, siete tutti contenti. Incontrate tutti quelli del palazzo, i vicini con te, ciao, come va? Quello che ti passa col semaforo rosso, tutti contenti, felici. Quello che ti prega il posto mentre mamma sta parcheggiando, felici e contenti, tu dici guarda pregami pure l'altro posto. Di fatto che cosa voglio dire con questi esempi? Voglio dire che vivere significa combattere. Mi sapete dire in quale lettura noi troviamo il combattimento? Qual è la lettura che ci ha spiegato il combattimento? Bravo, l'ho detto già, l'avevo detto. Un punto. Vedete? Giosuè va a combattere. E lui pensa che per combattere ci vogliono uomini valorosi. Ma senza Mosè, che lui pregava, non vince. Così è la nostra vita. Mi potete dire dove è ancora questo combattimento che troviamo esplicitamente? No, sempre nelle letture. Qual è? L'Esodo l'abbiamo detto. L'altra lettura che parla. Il Vangelo. Un punto. Il Vangelo. Che dice la vedova? Fammi giustizia del mio avversario. Fammi giustizia del mio avversario. Quindi c'è un nemico da combattere. Bene. E qui è la rivelazione cristiana. Noi pensiamo da combattere un nemico, è vero ogni giorno. Però cosa succede? L'uomo che non ha discernimento vede il nemico l'altro, il compagno che ti dà fastidio, tua sorella che ti ruba i giocattoli, quello che è così, papà è insopportabile, mamma e così via, e il marito e la moglie non ti dico, cioè noi vediamo nell'altro il nemico da combattere. Non è così. L'avversario, il nostro nemico è, sono, vi ricordate che abbiamo detto domenica scorsa? Che abbiamo detto? Quali sono i nostri nemici da combattere? Chi c'è stato a Composcuola l'abbiamo fatto, vi abbiamo insegnato questi nemici? I sette vizi capitali, tre punti, la pigrizia, l'accidia, l'avarizia, la lussuria, la gola, la superbia, questi sono i vizi, i sette nemici dell'anima che dobbiamo combattere. Quello sono. No, ecco perché dice questa vedova, fammi giustizia di questi avversari. Così anche il Signore, ecco, ci farà giustizia di questi avversari. Se tu vuoi che sia liberato, ecco allora che per ciascuno di noi c'è un combattimento, la vita, e senza la preghiera non ce la fai. Alcuni pensano di fare questo con le proprie forze e vi racconto, no, più che vi racconto, vi dico un fatto che si trova esattamente a New York. Chi c'è stato a New York, c'è un enorme grattacielo che viene chiamato, e la grattacielo si chiama di Rockefeller, che è stato un grande armatore, soldi, rappresenta i soldi, il potere, Rockefeller. E su questo grattacielo innanzitutto ha messo un numero, 666, Mi sapete dire questo numero nel... E li ha, tre punti, bravo, il demonio. E dove lo dice questo il 666? Dove lo troviamo scritto? Dove lo troviamo scritto? Brava, nell'Apocalisse, tre punti. Nella scrittura. E vedete che la seconda, la scrittura, dice San Paolo al suo caro amico Timoteo, dice la Sacra Scrittura serve per formare l'uomo di Dio, serve per correggere, per formarsi, per conoscere Dio, la Sacra Scrittura, che ha imparato fin dall'infanzia. Quello che facciamo con voi, vi stiamo imparando la Sacra Scrittura e poi vi diciamo di comprare la Sacra Scrittura, che è quella che vi forma, quella che vi istruisce, quella che vi serve per formare l'uomo spirituale. Per formare l'uomo della carne deve andare a scuola. Non bastano i genitori, devi formarti a scuola, hai bisogno di libri per formarti, matematica, italiano, scienze e così via, va bene? Quelli servono, per formarti l'uomo spirituale hai bisogno della Sacra Scrittura, non c'è altro mezzo, Dio ha lasciato la Sacra Scrittura, per questo faremo col primo anno cresima di comprarvi la migliore Bibbia che vi dura per tutta la vita, quella di Gerusalemme, la migliore che c'è. Ecco allora, dicevo e finisco, Rockefeller è su questo ha posto Atlante, che porta lui il mondo sulle spalle. Di fronte a questo grattacielo c'è la cattedrale di San Patrizio, che porta in alto invece, ecco, un crocifisso, quello lì, in fondo, un uomo che è Gesù crocifisso, un uomo che non porta il mondo sulle spalle, un uomo che è crocifisso, che si fida di Dio. Questa è la preghiera. La preghiera è nella tua vita, vuoi portare il tuo matrimonio sulle spalle? Coraggio, datti da fare. Vuoi portare il tuo lavoro sulle spalle? Datti da fare. Vuoi studiare con tutto? Datti da fare. E quando non ce la fai più? Ecco, invece noi cristiani sappiamo che è difficile portare la nostra vita, la vita degli altri, da soli. Abbiamo bisogno di essere sorretti, come le braccia di Mosè sono stati sorretti. Abbiamo bisogno di essere sorretti, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di Dio. Ecco, Cristo si fida del Padre. Questa è la preghiera, questa è la fiducia, questa è la fede, fidarsi del Signore. Credo in un solo Dio.